Noi oggi vi raccontiamo però come è nato il fotogiornalismo italiano, e guardate che è una storia entusiasmante, anche perché risale davvero agli inizi del secolo scorso. C'è una grande mostra a Roma che racconta effettivamente di questo, ma soprattutto delle immagini straordinarie scattate da Adolfo Porri Pastorel. Si chiama così la mostra, L'altro sguardo, nascita del fotogiornalismo. È una prima esposizione personale proprio dedicata a quello che viene considerato vero e proprio padre dei fotoreporter italiani. E noi abbiamo in collegamento, lo ringrazio per questo motivo, per esserci, l'organizzatore e il curatore di questa mostra, è un docente di comunicazione dell'Università di Roma 3, è un documentarista, autore radio televisivo, insomma conosce benissimo i mezzi, è anche insomma una persona molto molto stimata nell'ambiente della comunicazione, professor Enrico Menduni, che saluto, ben trovato professore.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Io la ringrazio perché lei oggi ci aiuterà a fare un viaggio attraverso la storia, ma soprattutto le immagini, i ritratti, gli scatti di Adolfo Porri Pastorel, l'ho definito il padre del fotogiornalismo, ma definito soprattutto il padre, quindi l'iniziatore di una corrente di fotografia molto interessante, che noi oggi diamo per scontata, perché il nostro linguaggio, no? La fotonotizia, insomma l'immagine, il nostro linguaggio esatto d'elezione, ma non era così quando lui era giovane. Nasce quest'uomo alla fine dell'Ottocento, e come ha fatto a cambiare la storia della fotografia in Italia, professore?
Ma vede, voi siete un'università e quindi potete capire bene quello che io dico. Bisogna anche arrivare, diciamo, puntuali agli appuntamenti. Ci sono dei mestieri che, se uno aveva 20 anni nel 1975, li prendeva subito. Magari invece nel 1935 o nel 2005 c'erano altri mestieri più accessibili, per un complesso di motivi tecnologici e sociali. E questo è avvenuto anche con la fotografia nei suoi rapporti col giornalismo. La fotografia nasce molto prima, percorre tutto l'Ottocento, ma è un medium senza trasporto, ossia serve a fare le fotografie ma non a diffonderle, mentre invece altri media come la radio piuttosto che il cinema hanno anche una rete di distribuzione. La fotografia non ce l'ha, una volta che l'hai fatta è come uno che va da una festa senza la macchina, e per le prime due ore cerca qualcuno con cui ballare, poi cerca qualcuno che gli dia un passaggio per tornare a casa, perché non ha la macchina. Ecco, in qualche modo la fotografia non ha un canale di diffusione al di fuori del fatto che i privati si scambino delle loro fotografie, parlo sempre dell'era analogica. Quella che può dare il grande passaggio è la stampa, cioè i giornali, i settimanali, ma l'hanno fatto con grande difficoltà, in parte per motivi tecnologici, perché stampare le fotografie non è così semplice come stampare le parole. Poi anche per la concorrenza, soprattutto in Italia, dell'arte figurativa, quindi si preferiva un disegno alla fotografia.
Infatti, professore, e mi poi, scusi, proprio lei ha scritto nell'introduzione di questo bel libro che insomma l'illustrazione è rimasta in alcune riviste, anche in alcuni quotidiani, fino agli anni 60 come
esatto,
proprio copertina.
Ha ragione, è giusto. E quindi teniamo conto che in Italia c'è un grande peso della cultura figurativa. C'è la pittura, c'è la scultura, l'arte antica, per cui c'è un certo pregiudizio nei confronti della fotografia, parlo di 100 anni fa, vista un po' come una fotocopia della realtà, ecco, rispetto alla grandezza del pittore. Quindi i giornali preferivano, del caso, le illustrazioni, e poi in generale si pensava, e si è pensato fino a pochi anni fa, che lo scritto fosse capace, ben più delle fotografie, di spiegare tutto in una forma logica, in una forma complessa, in una forma barocca. Quindi ci è voluto del tempo. Questo tempo è scaduto nei primi anni del Novecento, quando fare i giornali cominciava a voler dire fare la pubblicità, fare la cronaca. E quindi il desiderio di avere dei lettori, anche che non avessero tutta la mattina per leggere il giornale, ma volessero rapidamente capire quello che succedeva. A questo incrocio di eventi, Pastorel, ventenne, giunge con delle idee molto chiare. Chiare in campo fotografico, nel senso che lui cerca non di illustrare gli eventi, ma di darne una propria visione, possibilmente anticonvenzionale. Ma anche su come si gestisce la propria vita professionale. Per lui si cerca un lavoro fisso e se lo trova con un contratto anche buono al Giornale d'Italia. Poi molti a quel punto si sarebbero seduti e avrebbero goduto, insomma, di questo impiego fisso. Lui invece prima prende l'impiego fisso e poi fonda un'agenzia propria che dialoga col suo imprenditore, col suo giornale, ma anche con altri. Questa è stata una scelta fondamentale, perché avere una propria agenzia vuol dire non avere un solo cliente, essere indipendenti dai propri editori, poter creare una scuoletta di fotografi di propria scelta, non dati dal proprio datore di lavoro che collaborino con te, quindi diventare un caposcuola e poi vendere le tue foto, non solo al tuo editore di riferimento, ma venderle anche ad altri, venderle all'estero, comprare fotografie di altri dall'estero e venderle in Italia, quindi diventare un imprenditore della fotografia e quindi essere più autorevole, più potente e quindi più autonomo, perché quando tu scrivi per i giornali o lavori per i giornali tutti vogliono dirti quello che devi fare.
Assolutamente.
Certe volte proprio non ce la fai a dirgli: senti un po', io scrivo quello che devi fare, perché il giorno dopo magari ti ritrovi
senza un lavoro. Senza un lavoro, professore.
Quindi, ecco, bisogna essere, diciamo, belle impaccati per lavorare bene. Quindi, quando tu sai che comunque i tuoi servizi sono preziosi e comunque tu li puoi tranquillamente offrire anche agli altri, beh, nei confronti del tuo editore hai una forza contrattuale molto maggiore.
E sei anche rispettato. Sì, e sei anche rispettato, professore. Questo è importante. Da qui voglio parlare.
Questo lo dico ai ventenni che se ci ascoltano.
Bravo, ecco, professore.
Appena trovano un lavoro, non si mettano seduti, perché glielo possono togliere domani. Ecco. Nel tempo libero cerchino subito di pararsi il lato B a cui tutti teniamo così tanto.
Esattamente, professore, lei ha dato un consiglio straordinario, utilissimo, che prevede però anche di capire che bisogna continuare a prepararsi, a documentarsi, a studiare, a imparare cose da fare, perché il nostro fotogiornalista che stiamo raccontando, Adolfo Porri Pastorel, a 20 anni si è andato in Germania per cercare di capire come trasferire le immagini sui giornali, sui quotidiani, cioè non è una banalità, cioè la formazione e sicuramente inizio Novecento affrontare un viaggio per andare in un altro paese per cercare di capire come appunto stampare una fotografia sicuramente richiedeva qualche cosa in più rispetto ad oggi. Però, professore, lei ha citato l'indipendenza. Allora però è anche vero che un uomo come Pastorel ha incontrato un regime nel percorso della sua fotografia e qui mi piace parlare, perché questa mostra fotografica che lei ha curato con questo straordinario libro ha dei documenti che derivano direttamente dall'Istituto Luce, che noi sappiamo fondato da Benito Mussolini. Il rapporto fra i due com'era, professore? Perché Benito Mussolini se l'è legato al dito quando il fotografo lo riprese durante un comizio non autorizzato a Roma e venne arrestato. Ma nel corso del tempo che cosa accadde?
Dunque, allora, quando io mi sono cominciato a interessare di Pastorel, io mi sono trovato questa che io ritengo una leggenda, cioè che lui stava sulle scatole a Mussolini. Il motivo sarebbe stato quello appunto di questa famosa foto dell'arresto. Ora voglio dire, per un leader in formazione, come era allora il 33enne Mussolini, che voleva l'intervento italiano e viene arrestato per le sue idee, va bene, idee che poi prevarranno, perché l'arresto è dell'11 aprile del 15, il 24 maggio del 15 l'Italia entra in guerra. Va bene? E l'interventismo diventa, diciamo, la religione ufficiale dello Stato. Quindi, francamente, questo era essere arrestato per le proprie idee, è un titolo di merito. Quindi a me questa cosa non mi è mai tornata molto. E poi ho scoperto, facendo la mostra, perché, diciamo, il libro di cui noi parliamo è in realtà il catalogo di questa mostra che è aperta a Roma, a Palazzo Braschi, sarà aperta fino a ottobre. Beh, io frugando nelle foto ho trovato varie foto che è difficile che si facciano fare a un nemico. Sono foto in cui intanto il Mussolini riconosce il fotografo e gli sorride, primo. Secondo, Mussolini si faceva sempre la faccia feroce quando veniva fotografato, perché gli piaceva questa narrazione dell'uomo incorruttibile, duro, eccetera. Però con Pastorelli lui sorride, come se lo riconosce, oh ciao, ci sei anche tu, prima cosa. Secondo, Pastorelli fotografa delle situazioni familiari, Mussolini col figlio a Cavacese in campagna, capito? Voglio dire, non è che si va a queste occasioni familiari se si è un nemico giurato. E terzo, c'è una foto in cui si vede, una foto già del 1940, in cui si vede una discussione fra Mussolini, Ciano, che era suo genero, ma anche ministro degli esteri, e il ministro degli esteri tedesco. È una foto fatta a Firenze in una sala di Palazzo Vecchio, c'è il colloquio ufficiale, poi questi si appartano in una pausa per discutere. E Porri Pastorelli è lì che lo fotografa. Ora capisce che, come dire, ci voleva un po' per essere ammesso a questo posto. Non era neanche la foto ufficiale della conferenza dove c'erano tutti i fotografi. Vuol dire che lui stava proprio nelle stanze del potere.
Certo.
Io credo più che c'era con lui una concorrenza scontrosa, diciamo, perché lui le cose non le mandava a dire, le raccontava bene. Quindi, non so, c'è una fotografia in mostra dove si vede Mussolini che domina una parata sportiva allo Stadio dei Marmi a Roma, però è ripreso dal dietro.
Sì.
E questo permette di vedere che Mussolini sta su un piedistallo di legno.
Esatto, su una cassetta di legno.
Una cassetta, così per alzarsi un pochino, perché Mussolini poi era 1,68, quindi non era questo granché. E quindi ci sono altre foto, per esempio c'è una foto che si intitola "Il Papa inaugura l'anno santo", va bene? Ora, dopo questa foto, tutti aspetti di vedere il Papa che benedice in Piazza San Pietro. Invece si vede Piazza San Pietro, tutti i pellegrini e una povera donna che affitta le sedie per quelli che vogliono stare seduti. Come dire, sono importanti i papi, ma è anche importante una donna che dignitosamente fa il suo lavoro.
Assolutamente,
ecco. Cioè, c'è questa cosa qua, c'è un modo di rappresentare gli eventi, c'è un modo di rappresentare gli eventi che ovunque è possibile, non sempre è possibile, ma si distacca dalla cliché tradizionale.
Esatto.
Dal cliché. Per esempio c'è una foto che rappresenta la conciliazione, il concordato fra Stato e Chiesa, fra Stato italiano e Chiesa, che è del 1929. Ci sono molte foto di questo atto del concordato. Si vede un tavolo, c'è Mussolini e il Cardinal Gasparri, segretario di Stato Vaticano, che firmano. È una foto, come dire, descrittiva, no? Cosa fa Porri Pastorelli? Va in Piazza San Pietro, sale sul colonnato del Bernini, che è un enorme treppiede, che permette di elevarsi sulla folla. Sta piovendo, c'è una folla di fedeli, tutti con l'ombrello, e poi c'è un gruppo di soldati a tutela probabilmente dell'appartamento papale, no? Una specie di semicerchio di soldati, tutto con loro elmetto lucente. Quindi praticamente cos'è la conciliazione per lui? È una grande platea di ombrelli che si confronta con una piccola fascia di elmetti. Se al posto degli elmetti mettiamo i fascisti, al posto degli ombrelli cattolici,
eccolo lì,
ecco il concordato.
Eccolo lì, raccontato e descritto. Abbiamo ancora qualche cosa di bello da raccontare ai nostri radioascoltatori. Il viaggio che lei ci sta facendo fare è quello attraverso le immagini di una mostra ricchissima a Roma, una splendida mostra dedicata ad un uomo che ha fatto la storia del fotogiornalismo in Italia. Lui si chiama Adolfo Porri Pastorel, L'altro sguardo, nascita del fotogiornalismo in Italia, questo è il titolo, e questa mostra è visibile a Palazzo Braccio. Paraschi, quindi siamo anche in un bellissimo luogo, tantissime le fotografie esposte, ne è stato tratto un libro molto bello che io qui mi sono divertita moltissimo a vedere, proprio anche curato dalla professor Mendoni. Senta professore, a proposito delle immagini straordinarie che ci raccontano anche le epoche, quindi sicuramente la fotografia sociale, c'è una raccolta di fotografia che raccontano le imprese motoristiche degli italiani. Io non ho capito perché la scalinata di Trinità dei Monti, la cordonata del Campidoglio si diventano palcoscenico per le imprese automobilistiche e motociclistiche. Andava di moda, professore, fare queste cose?
Sì e no, diciamo, io le ho messe perché sono una curiosità, insomma. Avrei potuto raddoppiare tranquillo, ne ho messe 8 piccoline, che aveva la mania di far vedere automobili, motociclette, biciclette che salivano, scendono scalinate. E così è una piccola citazione di una passione del fotografo, però in realtà c'è di più, perché intanto la scalinata noi la troviamo anche in altri grandi personaggi, per esempio del futurismo russo, Rodchenko, che è un grande Alexander Rodchenko, che è un grande fotografo russo sovietico degli anni 20 e 30, fa un ampio uso di scalinate, ecco. E non parlo della scalinata della corazzata Potionkin, ecco, tanto per rimanere. Sì. La scalinata ha un certo peso nel linguaggio delle avanguardie, perché sostanzialmente la scalinata è per l'obiettivo della cinepresa o della telecamera o della macchina fotografica, quello che è la carta millimetrata per un disegnatore, perché praticamente lo spazio è tutto diviso in tante caselle orizzontali quanti sono i gradini della scala, quindi dà una misurazione, diciamo, ritmata dello spazio, come è praticamente la perforazione della pellicola, ecco. Quindi la scalinata è un tema molto vicino alle avanguardie, ecco, le avanguardie artistiche del Novecento. In Italia c'era solo un po' di futurismo, ma in Francia c'era di tutto, in Germania c'era di tutto, e Pastorella era uno che viaggiava, quindi sono fotografie minori, ma che testimoniano una curiosità per le avanguardie allora del tutto insomma assente. Ci sono anche altre foto interessanti da questo punto di vista, perché sono foto intenzionalmente mosse. E questa rappresentazione del movimento attraverso la foto mossa, che adesso ci sembra del tutto normale, all'epoca poteva essere considerata un errore di posa. Ecco, non c'era questa cultura audiovisiva che ormai tutti abbiamo nel sangue. Ma nelle fotografie dei surrealisti, per esempio, la foto mossa è un classico, insomma, ce ne sono diverse anche in catalogo. Ecco.
Devo dire che sono straordinarie. Lo sa qualche cosa che i nostri giovani non conoscono, ma che insomma molti dei nostri radioascoltatori sicuramente hanno avuto la fortuna di vedere, perché i dirigibili volavano sopra Roma anche negli anni 70 e 80. Io me li ricordo, ogni tanto li vedevo. Li vedevo passare, e poi ovviamente sono stati dismessi. Ma la storia dei dirigibili viene perfettamente raccontata, no? Anche delle immagini di questo fotoreporter, che danno la possibilità a tantissime persone di comprendere anche le dimensioni attraverso la grandezza, insomma, che mostrano dell'impresa, no? Perché far volare un dirigibile in quegli anni, insomma, era veramente da eroici, fondamentalmente. Quindi erano imprese, no?
Veramente. Diciamo che fino a metà degli anni 30 il dirigibile era competitivo con quello che conosciamo noi, l'aereo. Ecco. E poi ci fu un grande un dirigibile tedesco, lo Zeppelin, ebbe un gravissimo incidente sul suolo americano, perché era ripieno di gas infiammabile, quindi bastava poco a farlo incendiare tutto, e questo sancì la fine, diciamo, dei dirigibili. Nell'aviazione ci fu invece una battaglia fra gli idrovolanti, che atterravano, ammaravano, ecco, in uno specchio d'acqua, e invece gli aeroplani con le ruote. E non so, ancora le imprese di Italo Balbo sono imprese fatte con gli idrovolanti, e quindi c'era tutta una serie di luoghi sul Garda, sul lago Trasimeno, sul lago di Bracciano, dove appunto serviva, insomma, il lago serviva per fare atterrare, anzi ammarrare questi idrovolanti. Io abito vicino a Orbetello, che era una delle capitali del volo all'epoca. Poi tutto questo è finito perché hanno prevalso, diciamo, alla fine degli anni 30, gli aerei con le ruote. Questa vicenda dentro la fotografia di Pastorel ritorna varie volte.
Sì, e devo dire che è emozionante ed è una scoperta, proprio perché l'immagine e la fotografia ci restituisce esattamente la realtà. Da questo appunto si distanziano dall'illustrazione, da altri tipi di narrazione. La fotografia ci restituisce proprio il momento, in quel momento quello che sta accadendo. Beh, sicuramente la mostra è imperdibile, però insomma, se non riuscite a visitare la mostra, sicuramente questo catalogo è prezioso, perché noi abbiamo una storia e ci piace ovviamente ricordarla anche attraverso l'occhio di un fotografo, insomma, che ne ha raccontata tanta di Italia, Adolfo Porri Pastorel. Io la ringrazio, professor Enrico Menduni, per essere stato in collegamento con noi e averci raccontato, insomma, anche l'idea di questa mostra. Professor Menduni è docente di comunicazione all'Università Roma Tre. L'aspetto ancora, professore, se lei vorrà.
Quando volete.
Grazie mille, buongiorno.
Tanti auguri.
Grazie mille a lei.